Oggi ci addentriamo in una storia che, onestamente, sembra quasi un film.
Sembra scritta da uno sceneggiatore, davvero?
Esatto. Parliamo di Lucio Urtubia Jiménez, un anarchico spagnolo, falsario, rapinatore di banche.
E che però, per tutta la vita, ha sempre voluto una sola etichetta.
Quella di muratore.
Proprio così.
Qui sul tavolo abbiamo diverse fonti, biografie, articoli, e tutti lo dipingono un po' come un Robin Hood, no? Un buon bandito.
Certo.
Il regista Albert Boadella disse di lui che era un Don Chisciotte che non combatte mulini a vento, ma veri giganti.
Una bella immagine.
Molto. E l'obiettivo della nostra analisi di oggi è proprio capire questo paradosso, come ha fatto un uomo che, che esaltava il lavoro manuale, a diventare uno dei più grandi falsari del XX secolo.
E come ha conciliato questa sua etica del non fare male con il finanziare gruppi di guerriglia armata?
Esatto, è proprio in questa tensione che si nasconde la sua essenza, credo.
Assolutamente. La sua storia ci obbliga a farci domande scomode sul confine tra legalità e giustizia, tra idealismo e violenza.
E la sua etichetta preferita, quella che citavi prima, riassume tutto.
Anarchico, rapinatore, falsario, ma soprattutto muratore. Ecco, quell'ultimo termine, muratore, non è un dettaglio, è la chiave di tutto.
Allora, partiamo da lì, dalle fondamenta, per restare in tema. Chi era Lucio Urtubia prima di diventare, questa leggenda?
Le sue origini sono cruciali. Nasce nel cuore della Spagna franchista.
Un contesto durissimo.
Durissimo. Povertà estrema, repressione. Siamo a Cascante, in Navarra, nel 1931. Famiglia poverissima, 5 figli. E la figura del padre è fondamentale.
Un socialista, ho letto.
Un socialista che, durante la prigionia sotto Franco, diventa comunista. E lui a piantare in Lucio il seme della ribellione.
Però c'è un momento, un'ultima volontà del padre, che lo segna per sempre.
Sì, poco prima di morire gli dice una frase che per Lucio diventerà una specie di bussola.
Quale?
Se nascessi di nuovo, sarei un anarchico. Per il giovane Lucio non è solo un'indicazione politica, è quasi un testamento spirituale.
Ma e il suo anarchismo non nasce sui libri, giusto?
No, per niente. Si forgia con l'esperienza. E una di queste esperienze, forse la prima che lo porta oltre il limite, è terribilmente drammatica.
Stiamo parlando della malattia del padre.
Proprio di quella. Le biografie raccontano questo episodio straziante. Il padre si ammala di cancro, soffre in modo atroce e la famiglia non ha un soldo per le medicine.
Terribile.
Un giorno, disperato dal dolore, il padre chiede a Lucio di prendere una pistola e di ucciderlo, di porre fine alla sua sofferenza.
Una richiesta impossibile da accettare per un figlio.
Ovviamente Lucio rifiuta, ma quel senso di impotenza totale, di fronte al dolore e all'ingiustizia di un sistema che non ti permette neanche di curarti, lo distrugge.
Ed è lì che scatta qualcosa.
È lì che, spinto dalla disperazione, fa la sua prima rapina. Non per sé, ma come un atto di rabbia contro quell'ingiustizia. Da quel momento, per lui, l'idea di proprietà privata di una banca diventa, un concetto molto relativo.
E da lì inizia tutto. La sua vita prende una piega completamente diversa.
Esatto. Durante il servizio militare, con altri commilitoni, saccheggia un magazzino dell'esercito.
Lo scoprono? Lo scoprono.
Diserta? E nel 1954 fugge a Parigi per evitare la pena di morte.
Quindi la fuga in Francia non è una scelta ideologica all'inizio, è una necessità.
È pura sopravvivenza. E la prima cosa che fa, arrivato a Parigi, cos'è?
Si mette a fare il muratore.
Esatto, un mestiere che non lascerà mai. Mai. Neanche quando avrebbe potuto vivere di rendita. Questo è un punto chiave per capirlo.
E a Parigi questo muratore trova un ambiente, diciamo, fertile.
Trova il mondo degli esuli anarchici spagnoli, attivisti, intellettuali, combattenti. E la sua vita cambia davvero quando gli chiedono di nascondere in casa sua un uomo.
Non un uomo qualunque.
No, Cuico Sabate, all'epoca il più famoso, il più ricercato guerrigliero antifranchista. Un mito vivente.
E per Urtubia diventa un maestro.
Molto più di un maestro. Le fonti dicono che Sabate diventa il suo dio, il suo maestro dell'anarchismo. È da lui che impara tutto.
Le tattiche, l'azione diretta.
L'espropriazione come strumento di lotta. Fanno rapine in banche insieme, ma attenzione.
I soldi non sono per loro.
Mai. Servono per finanziare la causa, per sostenere le famiglie dei prigionieri, i movimenti di resistenza.
Però a un certo punto Urtubia smette con le rapine a mano armata. E questa è una svolta interessante.
È una svolta che ci dice tantissimo della sua etica. Le fonti riportano una motivazione precisa. Smette per paura di ferire gli impiegati di banca.
Ah, ecco.
Si rende conto che la violenza, anche se diretta contro il sistema, alla fine rischia di colpire persone comuni innocenti. Questo scrupolo morale è affascinante.
Quindi rifiuta la violenza, ma non l'illegalità. Cerca un'altra strada?
Cerca un'arma diversa, più elegante, potremmo dire. E la trova nell'inchiostro, nella falsificazione.
E così abbandona la pistola per la tipografia. All'inizio falsifica documenti per aiutare i rifugiati, giusto?
Sì, per fare scappare i perseguitati politici. Ma la sua ambizione, beh, cresce in fretta. Non vuole più solo salvare le persone, vuole attaccare il sistema.
E qui la storia diventa quasi surreale.
Assolutamente. Siamo nel 1962. Riesce, tramite l'ambasciata cubana a Parigi, a organizzare un incontro con una delle icone del Novecento.
Ernesto Che Guevara.
Proprio lui, che in quel momento era il direttore della Banca Nazionale di Cuba.
Fermiamoci un secondo. Proviamo a immaginare la scena. Arriva questo muratore falsario spagnolo e si presenta al Che.
E gli propone un piano.
Un piano folle.
Folle e geniale. Falsificare dollari americani su scala industriale. L'idea era inondare il mercato con così tanti soldi finti da far crollare l'economia degli Stati Uniti.
Un attacco al cuore del capitalismo senza sparare un colpo.
Esatto.
E il Che? Cosa gli risponde? Immagino sia rimasto sorpreso.
Il Che, contro ogni previsione, rifiuta. La motivazione, almeno quella ufficiale, è molto pragmatica.
E sarebbe.
E gli Stati Uniti sono così ricchi che non riusciremmo comunque a danneggiarli.
Aspetta, questo è un punto importantissimo. Le fonti dicono che era solo pragmatismo o forse c'era dell'altro? Magari una divergenza ideologica tra l'anarchico che agisce da solo e il rivoluzionario che ormai è un uomo di Stato?
Domanda perfetta. Urtubia nelle sue memorie racconta di aver percepito una certa stanchezza in Guevara, quasi una disillusione. Forse il Che, ormai uomo di governo, ragionava in termini di equilibri internazionali. Urtubia invece era un cane sciolto, un battitore libero. Per lui fu una delusione enorme.
Ma non si è fermato.
Anzi, forse quella delusione lo ha convinto che doveva fare da solo.
Quindi ha lasciato le rapine per una questione etica. Non è riuscito a convincere il Che. Sembra quasi un rivoluzionario in cerca della sua arma perfetta.
E la trova. La trova negli anni 70. Arriviamo al suo capolavoro.
Il colpo del secolo.
Contro la First National City Bank, che oggi conosciamo come Citibank.
Questa è la sua impresa più famosa.
Se l'incontro con il Che era il sogno, questa è la realizzazione pratica. Mette in piedi un'operazione su scala mondiale.
E l'immagine è sempre quella.
Di giorno muratore.
Con le mani nella calce.
Di notte, nel suo laboratorio clandestino, diventava un artista.
E falsificava i traveler's checks, gli assegni di viaggio.
Che all'epoca erano diffusissimi e considerati a prova di bomba, sicurissimi. Lui riesce a ottenere gli originali, studia tutto. La carta, gli inchiostri, le filigrane. E produce migliaia di copie perfette.
Perfette a che livello?
Indistinguibili. Le fonti parlano di un valore di oltre 20 milioni di dollari dell'epoca, una cifra astronomica.
E come li ha messi in circolazione?
Li ha distribuiti una rete di compagni in tutta Europa, in America Latina, e li hanno incassati tutti quasi simultaneamente. Un attacco coordinato.
E l'impatto sulla banca? Una semplice perdita economica.
Molto, molto di più. È stato un colpo mortale alla loro credibilità. La notizia si è diffusa, la gente ha smesso di fidarsi dei loro assegni.
Quindi hanno dovuto sospenderli?
Hanno dovuto sospenderne l'emissione. Le azioni della Citibank sono crollate in borsa. Per un momento, un singolo muratore ha messo davvero in crisi un colosso di Wall Street.
È pazzesco. Ma questo ci porta a una domanda. È stata una vera minaccia al sistema o solo, diciamo, una puntura di spillo per una multinazionale?
Bella domanda. Forse entrambe le cose. Da un lato ha dimostrato che il sistema si basa sulla fiducia e che quella fiducia è fragile. E lui l'ha inclinata.
Certo.
Dall'altro, ovviamente il capitalismo ha una capacità di assorbire questi colpi enorme. Ma il punto non era far crollare tutto, era dimostrare che si poteva fare e ridicolizzarli. E poi c'è la questione dei soldi.
Giusto. Questi 20 milioni di dollari, che fine hanno fatto?
Lui non ha tenuto un centesimo.
Neanche uno?
Neanche uno. tutto reinvestito nella causa. I soldi sono serviti a finanziare decine di movimenti di guerriglia, gruppi rivoluzionari.
Ecco, fermiamoci qui un attimo. Le fonti lo chiamano Robin Hood, ma finanziare gruppi come i Tupamaros in Uruguay o i Montoneros in Argentina significa anche finanziare la violenza, rapimenti, omicidi.
Certo.
Come la gestiva questa contraddizione? Lui che aveva smesso di fare rapine per non ferire gli impiegati.
Questa è la grande zona grigia. La contraddizione è più difficile da sciogliere. Probabilmente nella sua testa c'era una distinzione netta.
Cioè?
Una cosa era la violenza casuale di una rapina, che poteva colpire un civile. Un'altra era la violenza politica, organizzata, di un movimento che combatteva contro una dittatura militare, come quella in Sud America all'epoca.
Quindi per lui era legittima difesa?
Per lui quella era legittima difesa dei popoli. È una logica da rivoluzionario, certo, che si può non condividere, ma dal suo punto di vista era coerente.
Alla fine però viene catturato.
Sì, lo arrestano a Parigi, una trappola della polizia. Sembra finita, e invece no.
Perché?
Perché perquisiscono tutto, ma non trovano la cosa più importante.
Le lastre.
E lastre originali per stampare gli assegni. Senza quelle la sua reta poteva continuare a stampare soldi falsi all'infinito.
Quindi aveva ancora un potere contrattuale enorme.
Esatto. E qui succede la scena da film. Dalla sua cella, Urtubia inizia a negoziare un accordo.
Con la polizia francese?
No, no. Direttamente con i vertici della Citibank.
Stai scherzando?
Te lo giuro. Immagina la scena. Da una parte gli avvocati in giacca e cravatta di Wall Street. Dall'altra un muratore spagnolo in prigione.
La sua sfacciatatezza era la sua arma migliore?
Senza dubbio. L'accordo fu semplice. Urtubia consegna le lastre e in cambio la banca ritira gran parte delle accuse.
E la banca accetta?
Accetta, pur di fermare l'emorragia. Alla fine Lucio viene condannato a una pena ridicola, 6 mesi di prigione. Una vittoria su tutta la linea.
E dopo la prigione non si ritira. La sua carriera continua.
Ma che? La sua vita è un'azione continua. Ha aiutato membri delle Pantere Nere a fuggire dagli USA, attirando l'attenzione della CIA.
Addirittura?
Ha partecipato alla pianificazione del rapimento del criminale nazista Klaus Barbie in Bolivia per processarlo. Ha aiutato un sacco di perseguitati. A un certo punto aveva 5 mandati di cattura internazionali sulla testa.
E nonostante tutto, continuava ad andare in cantiere. E questo ci riporta alla domanda iniziale. Perché? Perché un uomo così continuava ad alzarsi all'alba per posare mattoni?
Perché per lui il lavoro manuale era un principio politico. Era la dimostrazione pratica della sua idea di anarchia. C'è una sua frase che lo spiega benissimo.
Sentiamo.
Siamo muratori, imbianchini, elettricisti. Non abbiamo affatto bisogno dello Stato. Lavorare era il suo modo di affermare l'autonomia, la dignità. E l'ha messo in pratica.
In che modo?
A Parigi. Nella casa costruita con le sue mani ha fondato l'Espace Louis Michel, un centro culturale libertario che esiste ancora oggi. Lì ha continuato il suo attivismo fino alla fine, fino al 2020. È morto a quasi 90 anni.
Quindi, per tirare le somme, che figura ci lascia Lucio Urtubia? È l'eroe romantico che raccontano o un personaggio più ambiguo?
È un personaggio di una complessità incredibile. Un idealista che, come dice il titolo di una sua autobiografia, ha vissuto la sua utopia.
Mi utopia vivida.
Esatto. Ha usato mezzi legali, certo, ma per cause che lui riteneva giuste. Non era un criminale comune spinto dall'avidità. Era un rivoluzionario con un'etica tutta sua.
Un'etica discutibile per molti, forse.
Sicuramente. Ma ci dimostra che a volte le figure che cambiano le cose non sono nei palazzi del potere, ma nei cantieri.
O nelle tipografie clandestine.
E per concludere, c'è un'ultima sua riflessione che vorrei condividere. Una frase che secondo me smonta tante nostre certezze.
Sì, è una frase che fa pensare molto. Una volta Lucio Urtubia disse...
Prego.
Disse, se la disoccupazione e l'emarginazione avessero creato rivoluzionari, i governi avrebbero già posto fine alla disoccupazione e all'emarginazione.
E ci lascia con una domanda aperta. Da dove nascono allora i veri rivoluzionari?
Una domanda su cui credo valga la pena continuare a interrogarsi.